e se riserviamo due minuti, secondo me Geremia ci benedice e le montagne della Giudea ci fanno sentire qualche cosa che è stato fatto risuonare anche stamattina.
Intanto dico solo una parola sulla relatrice, proprio breve. È una sorella della comunità ecumenica di Bose, si chiama Cecilia Falchini, è esperta in patrologia medievale e occidentale. Oggi ci parlerà in particolare del commento al Cantico, ovviamente, di Guglielmo di Saint-Thierry. Io veramente non ne so assolutamente nulla, quindi faccio presentare l'autore alla relatrice.
Allora, ci troviamo con Guglielmo di Saint-Thierry nel secolo XII, quindi si fa un grande salto dagli autori di cui fin qui abbiamo trattato. I secoli XI e XII conoscono una grande fioritura di commenti al Cantico dei Cantici, ce ne sono ben 15, in particolare l'ambiente cistercense, ce ne sono 7 commenti in questi secoli nell'ambiente cistercense solo nel XII secolo al Cantico dei Cantici. Guglielmo prima era un monaco benedettino tradizionale e poi dal 1135 diventa cistercense nell'abbazia di Signy. È un profondo amico di Bernardo di Clairvaux e scrisse il suo commento al Cantico in un anno imprecisato, forse verso il 1139-1140, quando ritenne giusto interromperlo per dedicarsi a un'altra opera per lui molto urgente e perché sentiva che la fede dei cristiani era minacciata. Comunque non mi trattengo su questo. Per cui dovette interrompere il commento al Cantico per dedicarsi a quest'altra opera, per cui non ha commentato tutto il Cantico. Si è fermato fino al capitolo 3, versetto 4. E Guglielmo divide il Cantico in 4 canti. E lui scrive... oppure, dice il Cantico, è detto Cantico dei Cantici, perché appare contenere in sé 4 cantici. Esso infatti si suddivide in 4 sezioni, ciascuna delle quali termina con un suo proprio amplesso, con un amplesso fra lo sposo e la sposa, cioè con un congiungersi dello sposo e della sposa. E ogni amplesso è preceduto da un suo proprio epitalamio, da una lode, da una celebrazione, cioè da un cantico nuziale, nel quale lo sposo e la sposa sono condotti al talamo. E in esso termina quando, per la sposa che riposa nell'amplesso dello sposo, viene ordinata ad opera dello stesso sposo la pace e la quiete della tranquillità, quando egli scongiura e dice: «Vi scongiuro, figlia di Gerusalemme, non scuotete, non svegliate l'amica, finché lei stessa non lo voglia». Ecco, Guglielmo suddivide il Cantico dei Cantici in 4 canti, perché secondo questo ritornello che vi ho appena letto, che ricorre 3 volte, in Cantico 2.7, in Cantico 3.5 e in Cantico 8.4, per cui il Cantico, dice lui, da questo ritornello viene suddiviso in 4 parti. Che genere di interpretazione dà Guglielmo del Cantico dei Cantici? Guglielmo non percorre la via allegorica, cioè la via che vedeva nello sposo il Signore e nella sposa la Chiesa, e lo fa intenzionalmente, lo dice, lo spiega perché nel commento al cantico, dice che non lo fa perché non si sente all'altezza e dice: non attentiamo a quei più profondi misteri che in esso sono contenuti, su Cristo e sulla Chiesa. Dice: non ce la faccio, sono misteri troppo profondi per me. Ma costringendoci all'interno di noi stessi e misurandoci su noi stessi, sfioriamo levemente, per il senso della nostra povertà, solo il senso morale, sullo sposo e sulla sposa. Che cos'era il senso morale per i padri? Non è tanto l'etica come la intendiamo oggi. Il senso morale, da mos, moris, latino, che vuol dire costume, comportamento, era ciò che atteneva, che riguardava la vita del cristiano, la vita dell'uomo, la vita concreta, la sua esistenza. Oggi forse diremmo il senso esistenziale, ecco. Sullo sposo e sulla sposa, su Cristo e sull'anima cristiana, nel quale a tutti è lecito avventurarsi. Dice: sono un poverino, tutti possono fare questo. Dice: allora provo a farlo anch'io, senza cercare altro frutto della nostra fatica se non quello che è simile al suo oggetto, cioè l'amore stesso. Guglielmo dice: il cantico tratta dell'amore. L'oggetto del cantico è l'amore e noi cercheremo di parlare dell'amore. La prospettiva quindi in cui Guglielmo si muove è quella dell'interpretazione, nel senso che si è detto, morale. La sposa è l'anima cristiana, è l'anima del cristiano. Quindi ecco, faremo un'introduzione adesso generale un po' al commento al cantico di Guglielmo, e che ci servirà anche un po' come introduzione all'autore, perché emergeranno alcuni testi, alcuni temi che ci fanno conoscere meglio la spiritualità di Guglielmo. E poi cercheremo in particolare di leggere dei testi che ci fanno conoscere meglio come lui lo interpreta. Allora, anzitutto, Guglielmo dice, non nel commento ma in un'altra opera, ma ci serve per capire, l'arte delle arti è l'arte dell'amore. Ci sono tante arti nella vita umana, ma non c'è arte più grande se non quella dell'amore. Così Guglielmo inizia il suo De natura e dignitate amoris, la natura e la dignità dell'amore, uno dei suoi primi scritti, ma che annuncia già la dottrina piena del suo commento al cantico. Sì, l'amore è un'arte, e questo è importante. L'amore non è tanto e non primariamente un dovere, un obbligo, che farebbe ancora del credente uno schiavo. L'amore è un'arte di vivere, è un'arte del saper vivere. L'amore è l'arte delle arti, è la pienezza del saper vivere, che dà gusto, gioia all'esistenza. Così Guglielmo dice nel commento al cantico, il fascetto, di mirra, che è il diletto per la sposa, il fascetto che è la presenza, la passione stessa dello sposo, il fascetto è di dolcezze e non schiaccia, ma solleva colui che lo porta. Quello sposo, quel fascetto che pure indica la passione per chi è di mirra, addirittura ci dà sollievo, addirittura ci dà consolazione. Quello che dovrebbe sembrare il peso più grande, cioè la passione, la morte, che dovrebbe schiacciare, in realtà se accolta è qualcosa che solleva, che consola le nostre vite, che ci dà dolcezza, che solleva colui che lo porta. E di seguito dice: la sposa non fatica sotto il suo fascetto, perché ama. Infatti, colui che ama non fatica. L'amore rende leggera ogni fatica, e voi lo sapete nelle vostre vite, sia di coniugi, sia di comunità. Quando si ama qualcuno, non ci pesa il fare qualcosa per lui o per lei. L'amore rende leggera la fatica. Anche Gerolamo ci aveva una parola, una frase molto bella, che adesso non ricordo esattamente, diceva: nulla è pesante per chi ama, nulla è gravoso per chi brama, una cosa del genere, insomma. Ma ecco, Guglielmo si situa in questa linea. La vita del credente per Guglielmo è ispirata, sostenuta, nutrita dall'amore, e l'amore rende leggere anche le fatiche e rende la nostra vita un capolavoro, un'opera d'arte. Perché la nostra vita sia una vita riuscita, una vita realizzata, per Guglielmo la via è una sola, l'arte dell'amore. E così il tema dell'amore fa da inclusione fra l'inizio della riflessione spirituale di Guglielmo, perché i suoi primi scritti, anche il De Contemplando Deo, è un trattato, un piccolo trattato sull'amore. E la fine, il commento al cantico. E si inserisce in quella corrente di riflessione spirituale che pervade tutto il XII secolo e che trova anche nella letteratura profana coeva un parallelo, un ambiente consono, una sintonia, perché anche nel XII secolo, non solo in ambiente ecclesiale e monastico, ma anche nell'ambiente, per così dire, profano, mondano, come volete, del mondo, non mondano nel senso deteriore, del mondo laico, il tema dell'amore è molto trattato. Il tema dell'amore pervade tutto il XII secolo, e ne è come il Cantus Firmus, che... il tema che lo sostiene, la melodia che lo sostiene. Ma in che senso Guglielmo parla dell'amore nel Cantico dei Cantici? Primo punto, l'amore in vista della comunione. L'amore per Guglielmo non è puro sentimento, anche se il sentimento è importante, è implicato, non è escluso. Ma l'amore è anzitutto una potenza trasfigurante che rende simile il credente a Dio e quindi consente la comunione con Lui. Guglielmo dice: «Signore nostro Dio, che a Tua immagine e somiglianza ci hai creati, cioè per contemplare Te e per godere di Te, Tu che nessuno contempla fino a godere, se non in quanto è diventato simile a Te, bellezza del sommo bene che rapisci ogni anima razionale con il desiderio di Te, libera dalla schiavitù della corruzione ciò che in noi Te solo deve servire, il nostro amore, già che è l'amore che quando è libero ci rende simili a Te, tanto quanto a Te ci fa aderire quel senso di vita con cui Ti sente chiunque vive dello spirito di vita, cioè dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ci fa conoscere l'amore di Dio. Come dice l'Apostolo, a volto scoperto, fissando lo sguardo sulla Tua gloria, viene trasformato nella stessa immagine di splendore in splendore, come dallo Spirito del Signore. Viene trasformato, lo Spirito Santo, l'amore che viene da Dio, è una potenza trasformante e trasfigurante. E questo è molto consolante per le nostre vite, io credo, perché noi tante volte ci sentiamo incapaci di amare, sentiamo che ci sono in noi dei sentimenti di odio, dei sentimenti di violenza, dei sentimenti cattivi, e non sappiamo come fare a sradicarli. Ecco, Guglielmo ci dice, lo Spirito Santo è una forza che trasfigura, che trasforma, che riesce a vincere anche il male che è in noi. Questo implica dunque che l'amore trasfigura immagine e somiglianza di Dio, che è la sola vera nostra natura umana, poiché Dio a sua immagine e somiglianza ci ha creati. Inoltre, resi simili a Lui, possiamo entrare in alleanza con Lui, c'è un patto, c'è un'alleanza, come una sposa con lo sposo. Ma perché l'amore ci conduca alla comunione, all'alleanza con il Signore, alla vicenda nuziale, ha bisogno di essere un amore libero, libero dal male, libero dai vizi, libero dalla schiavitù dell'idolatria. E allora Guglielmo dice nel suo commento, l'anima rivoltasi a Dio e unita in matrimonio al Verbo di Dio, viene dapprima istruita a fondo a comprendere la ricchezza della grazia preveniente. Ricordatevi la lettera di Giovanni, non noi abbiamo amato Dio, ma è Dio che ha amato noi. Se noi amiamo è perché Dio ci ha amato per primi. Non c'è nessun protagonismo nell'amore in Guglielmo, perché anche il nostro amore è frutto dell'amore che Dio ha per noi. E allora dice, istruita a fondo a comprendere le ricchezze della grazia preveniente, le è permesso di gustare come è dolce il Signore. In seguito però viene rimandata alla casa della propria coscienza. Questo tema della coscienza ritorna più volte in Guglielmo, è importante, per essere istruita e resa casta nell'obbedienza della carità. È importante, è resa casta nell'obbedienza della carità. Ed essere perfettamente purificata dai vizi e oltremodo ornata di virtù, così da essere ritenuta degna di essere ammessa alla grazia spirituale della pietà e al sentimento delle virtù. che è il talamo dello sposo. C'è una trasformazione che opera in noi una purificazione, una vittoria sul male. È un linguaggio forse un po', che può darsi che alcuni di noi sentano un po' antiquato questo, ma quando parla di vizi parla del male che è in ciascuno di noi, quando parla di virtù parla delle possibilità di vita che sono in ciascuno di noi e della sua capacità di amare e di vivere in relazione. Anche il cammino della purificazione dunque, anche l'ascesi, anche la lotta spirituale non ha come altro fine se non quello della comunione. È importante che Guglielmo dica che è l'obbedienza della carità che purifica, cioè l'amore per l'altro, l'amore per il prossimo, e che ci fa accogliere questo amore di Dio. L'amore per l'altro non è escluso nel commento al cantico di Guglielmo, anzi. Sì, la crescita nell'amore, la libertà dell'amore, non è per Guglielmo finalizzata a una perfezione personale, ma sempre a un'alleanza, a una comunione, a una vicenda insieme dell'uomo, del credente, con Dio e con gli altri. Secondo punto, l'amore e la preghiera. C'è un'annotazione, una riflessione che Guglielmo fa all'inizio del commento al cantico, presentandolo, introducendolo, ma su cui poi non ritorna più esplicitamente nel corso del commento. Guglielmo dice: tutte le parti di questo cantico non sono che i diversi stati di chi prega, o le forme, le cause o la materia della preghiera. Lo vede come un cammino di preghiera il Cantico dei Cantici. E poi nei paragrafi successivi compie una riflessione sulla preghiera. Ma se si leggono con attenzione questi paragrafi, vi è un intreccio fra preghiera e amore. Non tanto nel senso di particolari estasi o sentimenti che l'amore può produrre nella preghiera, l'anima può provare nella preghiera, quanto piuttosto di una storia, di una vicenda, di un concreto cammino di vita spirituale del credente attraverso la preghiera che lo forgia, preghiera su cui il credente ritorna e a cui ritorna, impara a conoscere in sé e per sé e su di sé l'amore di Dio. Preghiera che trasforma la sua vita quotidiana, lo plasma, lo trasfigura. Ci ritorneremo poi su questo. Così la preghiera e l'amore fanno corpo con la vita, non sono separati dalla vita, distinti dalla vita, fanno un tutt'uno. Guglielmo dice: e quando, poiché lo Spirito Santo viene in aiuto alla debolezza dell'uomo, il suo aspetto, l'aspetto di colui che prega, comincia a essere rinnovato a immagine di Dio, vedete, c'è una trasfigurazione, una trasformazione che coinvolge anche il corpo. A un certo punto anche il corpo riflette una comunione con Dio. La grazia che sopraggiunge plasma e forgia la ragione, la vita, i costumi e lo stesso equilibrio del corpo in un unico sentimento di pietà, in un'unica effigie di carità, nell'unico volto di colui che cerca Dio. C'è una unificazione della persona. Noi che tante volte ci sentiamo così lacerati, distratti, tirati da ogni parte, Guglielmo dice: ecco che questo cammino di preghiera e di amore unifica la persona, la sua ragione, i suoi sentimenti, il suo corpo addirittura, nell'unico volto di colui che cerca Dio. Poiché l'uomo brama di conoscere Dio, per quanto è lecito, e di essere da Lui conosciuto, che gli sia rivelato il volto della sua grazia e a lui quello della sua coscienza. Il Signore non solo ci rivela la sua grazia, ma ci rivela anche il volto della nostra coscienza, rivela noi a noi stessi, ci restituisce a noi stessi. Non c'è un annullamento di noi nella divinità, c'è una restituzione di noi alla nostra piena umanità. In modo che conoscendo Lui e da Lui conosciuto lo possa pregare e adorare, come si conviene, in spirito e verità. E questo è lo sposo, questa è la sposa, e questo è il loro mutuo colloquio. E poiché non può l'uomo vedere il suo volto e vivere, cioè afferrare in questa vita la piena conoscenza di lui, egli depone e accorda nel sentimento dell'amante un'effigie della sua conoscenza, quella non di un immaginario fantasma, ma di un certo qual sentimento pieno d'affetto, tale che, vivendo ancora nella carne, l'uomo possa riceverlo e sostenerlo. Queste sono le primizie dello spirito, caparra e dote del talamo sponsale, tanto più degna e copioso, quanto più la sposa si fa pronta e vicina al talamo dello sposo. La conoscenza di Dio e la comunione con Lui non può essere piena in questa vita, però ci è data una primizia, ci è dato il senso dell'amore, ci è dato la capacità di gustare e di conoscere in qualche misura l'amore di Dio, e questa è la primizia dello spirito e del talamo sponsale. Una volta ricevutala da Dio, l'uomo di desideri, ecco chi è il credente, un uomo di desideri, un uomo in cui i desideri non sono spenti, non hanno perso il loro vigore, la loro forza. Questo tema dell'uomo di desideri, che dipende da un versetto della Vulgata di Daniele, è molto presente nei padri medievali. L'uomo di desideri l'affida non tanto al proprio arbitrio nella memoria, quanto piuttosto alla grazia di Dio nella propria coscienza. Nella propria coscienza, vedete, ciò che si riceve da Dio, uno non lo considera, non deve considerarlo come un qualcosa di cui essere garante lui, che può trattenere con le proprie forze, ma la fida perché sia custodito alla grazia di Dio nella propria coscienza, in modo che di lì la possa richiamare quando ritorna alla preghiera e offrendo al proprio autore sia ciò che è suo, sia il pegno della sua grazia, possa comparire innanzi a lui con fiducia. Nei momenti dunque di crisi, nei momenti di oscurità, nei momenti in cui il Signore può sembrare lontano, ciò che sostiene la preghiera del credente non è la propria forza di volontà, non è un atto quasi eroico, ma è l'affidamento confidente, fiducioso, a quella immagine e a quella effigie di sé che Dio gli ha fatto conoscere, che la grazia di Dio custodisce in lui e che il credente le ha affidato nella propria coscienza. Scendere nella propria coscienza per ritrovare l'immagine di Dio che la grazia custodisce è il sostegno e la forza della preghiera del credente, che gli fa conoscere le consolazioni del Signore, che gli fa sempre di nuovo reincontrare lo sposo. Ecco quindi che vediamo che si delinea un cammino, una progressione che fa corpo con la vita, chiamata a diventare preghiera incessante, in quel ritorno a Dio attraverso la propria coscienza, depositaria dell'immagine di Dio. Ma questo ci apre a un cammino. Ed è un cammino molto ricco. Può darsi che dalle parole che vi dico adesso voi vi spaventiate, ma non spaventiatevi, non spaventatevi, vedremo che è un qualcosa di molto quotidiano che tocca le nostre vite. Terzo punto, l'uomo animale, razionale e spirituale. Guglielmo suddivide in tre momenti l'itinerario del cammino spirituale del credente e della preghiera. E anche all'inizio di questo commento al Cantico dei Cantici, lui introduce questa tripartizione fra l'uomo animale, cioè colui che è all'inizio del cammino, non è deteriore, non è un'offesa, è semplicemente vuol dire chi è all'inizio. L'uomo razionale, cioè colui che è un po' più avanti, che progredisce, e l'uomo spirituale, colui che è giunto al termine, al compimento del cammino. Non solo, lui sviluppa in maniera ben articolata, chi vuole approfondire questo itinerario, c'è un libro di Guglielmo di Saint-Thierry che è La lettera ai certosini della certosa di Mondieu, oppure detto anche Lettera d'oro, in cui lui traccia il cammino di questi tre stadi, che poi non sono così compartimenti stagni, c'è una grossa dinamica fra questi tre stadi, insomma, ecco, questi tre momenti, chiamiamoli. E quindi può leggersi questa lettera, in cui lui espone questa suddivisione in questi tre momenti, non solo, ma suddivide anche ciascuno di questi tre momenti in altri tre. Non spaventatevi, eh? Inizio, ognuno di questi stadi ha un inizio, ha un progresso e ha un compimento. E il compimento dell'uno è l'inizio dell'altro. C'è una, come una specie di catena ad anelli, né, che si agganciano, c'è continuità, c'è una... E qui nel commento al cantico, Guglielmo non è chiaro, non è proprio ben chiaro cosa fa, perché lui all'inizio espone, parla di questi tre stadi, poi non ne parla più. E allora io vi propongo una lettura, e questa è un'ipotesi mia però del tutto opinabile, di leggere il commento al cantico alla luce di questi tre stadi, di questi tre momenti di cui lui parla all'inizio nell'introduzione del commento. Certo, lui, non commentando tutto il cantico, non può parlare di tutti e tre questi momenti, parla semplicemente del primo e un po' del secondo, poi il commento finisce. Ecco, io amo pensare, appunto, mi sembra abbastanza realistico che Guglielmo non abbia abbandonato nel commento al cantico questa suddivisione, ma l'abbia lasciata come una trama che soggiace a tutto il commento. La dinamica che caratterizza questo cammino in tre momenti è sempre la stessa, ripetuta di volta in volta. C'è un incontro fra lo sposo e la sposa, c'è una forma di conoscenza iniziale, in cui al credente è dato in qualche modo di percepire, di conoscere il Signore, di amarlo, di pregarlo, di essere in comunione con Lui. C'è un incontro, momento dell'inizio. Ma poi avviene, secondo momento, che il Signore sembra andarsene, sembra andare via, sembra sottrarsi. E allora il credente entra in crisi. È chiamato a verificare la propria conoscenza e il proprio amore per il Signore. È chiamato a vivere non più nell'evidenza dell'immagine. L'uomo animale si muove soprattutto attraverso immagini. Nella chiarezza del sentimento, nella precisione dell'intuizione, ma a vivere nell'obbedienza a quello che lui, non che lui ha presentito e che gli è sembrato di percepire di Dio, ma a ciò che Dio gli rivela di sé. Ecco allora il secondo momento, che poi è anche il momento dell'uomo razionale, che è il momento non più dell'immagine, dei sentimenti di dolcezza, delle intuizioni, della percezione quasi fisica di Dio, eccetera, eccetera, ma è il momento dell'obbedienza, dell'ascolto della parola, di una fede che si prova nell'adesione alla parola ascoltata e alla verità che il Signore ci rivela, al simbolo della fede, al credo. È una fede provata nella lotta spirituale, nella lotta contro i vizi, nel discernimento dei pensieri, eccetera. È il tempo della prova, della dilazione, di quell'uomo razionale detto così non perché egli si affidi alla guida della ragione, ma perché tutta la sua ragione, tutti i suoi pensieri, tutto il suo ragionare sono interpellati in questa prova, in cui si è chiamati a obbedire a delle verità di fede, a vivere nel buio, nella fede come in un salto, come l'affidamento fiducioso a Dio che si rivela in un modo che noi non possiamo non comprendere. Allora i nostri pensieri, tutta la nostra ragione sono coinvolti. Dove dirigeremo i nostri pensieri? Il tema della lotta contro i pensieri, del discernimento dei pensieri, voi sapete che è molto presente nella tradizione patristica. Dirigeremo i nostri pensieri in obbedienza a Cristo o contro di Lui? Quando nello stato animale il sentimento ci sostiene, ci può sembrare che anche la nostra ragione acconsenta. Ma quando dopo l'evidenza viene meno, si scatenano i dubbi. I pensieri si manifestano in tutta la loro forza e in tutta la loro lacerazione anche, ci lacerano. E allora siamo chiamati nel nostro intimo a decidere chi servire, a chi obbedire, a chi affidarci. È questo il tempo in cui la grazia può operare in noi con maggiore efficacia per, come dice Guglielmo riprendendo un adagio patristico, ordinare in noi l'amore, fino a trasformare la nostra volontà in modo che essa voglia ciò che Dio stesso vuole. Allora si ha l'unità piena. Guglielmo scrive, sintetizza, da prima dunque la sposa è introdotta nella cella binaria, poi viene ordinata in lei la carità. Al primo entrare, infatti, ancora disordinata ed ebbra, si sforza di fare quanto più può e cerca di compiere in un solo impeto d'amore tutto ciò che Dio vuole. Ma venendo meno nell'attesa della salvezza di Dio, languisce. Dove va tutto l'entusiasmo? L'entusiasmo degli inizi non c'è più? Finché per un ulteriore progresso e per un felice avanzamento, mentre il re ordina in lei la carità, non comincia a volere anche lei ciò che Dio vuole. C'è una trasformazione della volontà, c'è un entrare nella volontà di Dio, un volere ciò che Dio vuole, e questo avviene per grazia. E allora, per la somiglianza della volontà, diventa un solo spirito con Dio, ed ebbra diventa sobria, languente diviene sana e veementemente ordinata. Ebbra si affretta al sonno, languente al letto fiorito dello sposo, veemente all'abbraccio, e così avviene la felicissima unione dello sposo e della sposa. Paragrafo 126. Quarto punto, il primo canto. Ed è quello che qui vi propongo della lettura di questo primo canto dell'uomo cosiddetto animale, perché Guglielmo sarebbe, secondo questa suddivisione, sarebbe riuscito a commentare solo il momento, lo stadio dell'uomo animale e l'inizio di quello razionale. Io vi propongo di cercare di ripercorrere brevemente insieme il cammino dell'amore e della preghiera nel cosiddetto uomo animale, per vedere come Guglielmo lo articola. Ci siamo fin qui? Ci siamo. Allora, l'uomo animale. Anzitutto, il primo canto si apre con un canto all'amore. Amore che è Dio, del quale ogni natura creatura amante, anche di un amore carnale, anche di un amore sviato, che non coincide necessariamente con quello carnale, non leggete in Guglielmo questa identificazione, viene plasmata, grazie, e introdotta a desiderare Dio e la comunione con Lui. Il commento al cantico presuppone un uomo amante che dal desiderio dell'amore si lascia attraversare e pervadere. Guglielmo scrive, rivolgendosi a Dio, «O amore, da cui ogni amore prende nome, anche quello carnale e degenere, amore santo e santificante, casto e castificante e vita santificante. Apri a noi il tuo santo cantico, rivela il mistero del tuo bacio e l'ispirazione vitale del tuo sussurro, con cui canti nel cuore dei tuoi figli la tua forza e le delizie della tua soavità. insegnaci i tuoi cenni segreti con cui ti insinui in coloro che partecipano di te, essi che affinché meritino di essere capaci di te, tu purifichi prima dalle sozzure delle loro cose, con la concupiscenza e il godimento delle quali non ti degni né devi abitare. Poiché mentre tu sei in alto attiri, esse son tutte invece in basso. Insegnaci ad entrare in quel luogo della mirabile tenda fino alla casa di Dio, nella voce dell'esultanza e nel suono confessante di un invitato al banchetto, in quello stato della mente da cui procede quel suono di colui che al banchetto è invitato, o piuttosto di colui che dopo il banchetto è ancor con più veemenza affamato, mi baci con il bacio della sua bocca. Già per chi si avvicina a leggere il cantico, già dal primo versetto si presuppone un'esperienza di Dio, una sua prima conoscenza e poi una dilazione, un allontanarsi che la sposa desidera sia colmata. La sposa grida: mi baci con il bacio della sua bocca. Introdotta, scrive Guglielmo nelle Cantine, la sposa molte cose impara dallo sposo e molte di se stessa, impara anche a leggere se stessa, a conoscere se stessa. Noi amando il Signore impariamo a conoscere anche noi stessi, siamo restituiti alla nostra umanità. Qui tutto ciò che a lei è stato rivolto al primo avvicinarsi dello sposo è stato eccitamento d'amore e grazia di colui che l'attirava. Il latte delle mammelle, la fragranza degli unguenti, la conoscenza del nome dello sposo e l'effusione del suo unguento. Poi però l'ha colta un atto di purificazione per stimolarla, per far crescere il desiderio, per purificarla, ma non fino a giungere ad abbandonarla. Il Signore si allontana per un certo momento, ma non ci abbandona. Uscito infatti e andatosene lo sposo, ferita dall'amore e ardente di desiderio per l'assente, colpita dalla dolcezza della santa novità, rinnovata dal buon sapore e poi improvvisamente piantata lì e abbandonata a se stessa, provando ormai fastidio per le stesse cantine come vuote e deserte, per la scienza cioè che nell'assenza dello sposo non fa che accrescere il dolore, come infatti sta scritto, chi accresce la scienza accresce anche il dolore, Coelet, accompagnata dalle fanciulle che nella grazia delle cantine aveva avuto in certa misura come compagne, corre dietro al profumo di colui che fugge e dando inizio per l'andare del suo desiderio al santo cantico, grida e dice: mi baci con il bacio della sua bocca. Vedete, Guglielmo dice che c'è una scienza, una conoscenza intellettuale che se non è accompagnata da una comunione, da un incontro con lo sposo, da un incontro esistenziale con il Signore, in realtà non fa che accrescere la sete, accrescere il dolore. E la sposa, nell'assenza dello sposo, ormai dice, prova tedio anche per le stesse cantine e grida e dice: mi baci con il bacio della sua bocca. E allora, nel cammino della purificazione, si impara a non cercare solo la dolcezza delle consolazioni, ma anche la fatica della lotta spirituale, la fatica delle opere dell'amore, date dalle necessità della carità fraterna, della carità fraterna. Lo sposo, dice Guglielmo, la rimprovera per la sua grande insipienza e l'avverte del pericolo di vita e del danno per l'amore di cui si cercano soltanto le dolcezze e si rifugge la fatica. L'uomo che all'inizio del cammino pensa che la vita cristiana e il rapporto con Dio sia fatta tutta di dolcezze e di consolazioni, ma piano piano, dal fatto che il Signore si ritira, che gli fa attraversare il terreno della prova, il Signore lo aiuta a comprendere che nella vita cristiana c'è anche la fatica, da cui non bisogna rifuggire, perché è necessaria, fa parte della vita. C'è la fatica, c'è la lotta. È solita infatti quest'incuria della mente avviluppare gli animi teneri e incauti dei principianti e ostacolarli nel giungere al fine della perfezione. Poiché, quando anche solo lievemente cominciano ad assaporare le nuove suavità della contemplazione e le sue assai dolci esperienze, ritengono subito di aver evaso tutta la necessità di combattere contro i vizi della carne e dell'anima. Dice: sono arrivato, sono perfetto, sono un santo, entusiasta dei propri sentimenti, dei propri fervori nella preghiera, sono giunto al compimento. E quando delle virtù, che per natura da se stesse provocano diletto, sognano solo gli allettamenti, ne trascurano, mentre rifuggono dalle loro necessarie fatiche, il possesso saldo e sicuro. Il possesso saldo e sicuro della virtù, la perseveranza nel cammino, nella vita cristiana, è possibile solo se si accetta e si è coscienti della lotta e della fatica che sono necessarie per custodire la grazia di Dio in noi. E quando delle virtù, e per fiducia nella gustata dolcezza, che dipende da Dio che è misericordioso piuttosto che da colui che vuole che corre, questa dolcezza non è per merito nostro, è Dio che ce la dona gratuitamente, trascurano gravi pericoli che ad essi, muovendo da loro, fan guerra. Allora, dopo aver manifestato la via della purificazione, dopo aver aperto la porta della libera contemplazione, soggiunge e dice: alla mia cavalleria tra i carri del faraone ti ho assomigliata, amica mia. Sebbene tu sia amica, e per quanto sia amica, sappi tuttavia che devi ancora cavalcare e correre, non tibeare della dolcezza degli inizi, faticare e combattere. E tuttavia non sei per questo meno amica. Non vuol dire che io non ti amo più perché incontri delle difficoltà, perché devi lottare, perché devi combattere. Devi guardarti sì dal vizio della curiosità e da quello che sempre l'accompagna, della concupiscenza mondana o carnale, senza tuttavia rifiutare, sia che sia vantaggio tuo che dei fratelli, un'azione di necessità o la necessità della carità fraterna, dell'amore del prossimo. È la necessità della vita ed è la necessità della carità fraterna che mette alla prova l'amore del principiante. Non solo, ma questa fase di purificazione e progresso è contrassegnata anche da una non piena partecipazione della persona, della sua mente, dei suoi pensieri all'amore che pure la muove. La persona è ancora in qualche modo lacerata, divisa in se stessa. E tuttavia Guglielmo non condanna questo e dice che anche la volontà di amare, il voler amare, è già un inizio dell'amore. Noi tante volte sperimentiamo in noi la nostra incapacità di amare alcune persone, magari alcune persone li amiamo, per altre proviamo una profonda antipatia oppure astio oppure odio e ci dispiace di questo. Ecco, Guglielmo dice: già il fatto che ci dispiace, già il fatto che la vuoi amare anche se non la ami è già un inizio dell'amore e questo lo trovo molto consolante. Guglielmo scrive: una volontà buona è già l'inizio dell'amore. Una volontà veemente poi, se è come rivolta ad un assente, è desiderio. Se è colpita da uno che è presente, è amore. Quando per lei che ama è disponibile nell'intelletto ciò che ama. Giacché, e qui Guglielmo riprende un tema molto caro alla tradizione, soprattutto a Gregorio Magno, l'amore di Dio è esso stesso sua conoscenza. L'amore è il senso con cui noi possiamo conoscere il Signore. E l'amore è conoscenza. Egli che non viene conosciuto se non viene amato, né viene amato se non viene conosciuto, e che in modo assoluto tanto più è conosciuto quanto più è amato, e tanto più è amato quanto più è conosciuto. Giace dunque lo sposo accanto alla sposa, quando dapprima in lei, per gratuita grazia, consacra a sé l'assenso del libero arbitrio. C'è un libero arbitrio, c'è una libera volontà che il Signore consacra per sé, riserva per sé, su cui mette per sé il suo sigillo. Vedete, il libero arbitrio non è cancellato, è semplicemente, come dice Guglielmo in altri passi, la volontà comincia a volere ciò che Dio vuole, e questo per grazia. Ma non sembra alla sposa di giacere accanto a lui finché il conoscerlo non trova la sua gioia nell'amore, e l'amore nel sentimento di fruizione. Finché salmeggia con lo spirito, ma non salmeggia con la mente, c'è una divisione, una scissione nel nostro spirito. Prega con lo spirito, ma non prega con la mente, e il suo spirito salmeggia o prega, ma la mente di lei è senza frutto. E allora dice, è vero che la grazia opera in lei, nascosta, ma a lei assolutamente non sembra di giacere accanto allo sposo finché perfettamente non aderisce a lui. E allora, ricevuto in parte nelle cantine questo bacio dello sposo, che se ne va, la sposa arde già per il suo compiersi e per la sua piena suavità, di cui il Signore, pregando il Padre per i discepoli, dice: «Voglio, Padre, che come io e te siamo una cosa sola, così anch'essi siano in noi una cosa sola». Imparino quanti non imparano, si volgano per vedere, diventino curiosi di sperimentare in qual modo queste cose costantemente avvengano nella vita di conversione o nella coscienza di coloro che, rivoltisi al Signore, camminano in novità di vita. E Guglielmo dice: c'è dolore per l'assenza dello sposo, c'è gioia per la sua presenza, e l'eterna gioia di vederlo è l'unica loro attesa. Questo infatti avviene non una volta solo in un unico modo, ma spesso in molti e vari modi. Non nella vita di fede si va avanti, poi si torna indietro, poi si va avanti ancora, poi si torna indietro, c'è un'alternanza, non è un cammino tutto lineare. Una stessa cosa, l'uomo animale persiste a volte nell'uomo razionale e anche in quello spirituale, c'è una comunicazione dei vari momenti, non bisogna vederli come compartimenti stagni. E tutta questa fatica del santo esercizio nel cuore dell'amante o nella vita di colui che progredisce non è di un sol giorno, ma di un lungo tempo. Stiamo parlando di un cammino che dura tutta la vita, molteplice, vario, a seconda della pietà dei diversi sentimenti e secondo l'esito dei loro avanzamenti. È tutta una vita di conversione, di conoscenza di Dio, di crescita nell'amore, di apprendimento di quest'arte che è l'amore. La sposa sembra gustare dunque le dolcezze dello sposo, ma poi ecco il momento del secondo momento, il progresso, la crisi, l'assenza dello sposo. Fin quando dici alla sposa: vado e torno e non rimani con lei in eterno, o sposo delle anime caste, altrettanto a lungo tu permetti, per un provvido consiglio della tua sapienza, che mentre i tuoi figli sono esuli in una terra non loro, o padre degli orfani, come chiusi fuori nel dolore del loro desiderio, siano talvolta da te afflitti e si struggano nell'amore del tuo amore, purificandoli nel crogiolo della loro povertà, attirandoli a te con più forza, proprio mediante la difficoltà dell'accoglierli. E Guglielmo qui c'ha una pagina molto bella e dice, tu non respingi chi viene a te, e addirittura dice gli permetti di piangere. Noi per questo tuo desiderio, per l'amore del tuo amore ci viene da piangere, ma dice questo pianto è dolce, cosa ottima e dolce piangere davanti a te, Signore loro Dio, che ci hai fatti, e proprio a questo fine ci hai fatti, perché piangiamo davanti a te. E quando ti degni di asciugare le lacrime che scorrono, esse scorrono ancora di più. Quando si conosce l'amore del Dio che ci asciuga gli occhi, ci si commuove, si piange ancora di più. Anche perché la mano stessa di te che le asciughi diventa per essi soave causa di un indefinito dolore che colpisce e che blandisce, e che proprio in ciò per cui essi fortissimamente provano dolore, fortissimamente, per la coscienza di una buona speranza, sono consolati. E allora dice, conosciamo, questo ci annuncia che la tua presenza è vicina, che il nostro esilio sta per finire. E quando questa gioia e questo dolore si incontrano, scorrono soavi e dolci lacrime. Lacrime perché di dolore, soavi perché di amore, e dell'amore di te, o amore, a causa del quale soffrire è gioia grande, davanti a cui piangere è consolazione somma, gioire nel quale è profonda beatitudine. E allora, e con questo concludo, si giunge al compimento dell'uomo animale. Guglielmo dice, la sposa dice, indicami, dice, indicami, nel cuore dimmi, perché senta in me stessa, mediante il senso d'una certissima esperienza, spira in me perché conosca, per esperienza della coscienza che fruisce, con qual genere di vita, con quale stato d'animo, con quale stabile disposizione della mente, con qual dono di grazia, nell'affetto di colui che rendi degno, tu che hai pietà di chi hai pietà, pasci l'intelletto dell'amante con la conoscenza della tua verità, con la moltitudine delle tue dolcezze, e consacri per te la sua memoria, nella quale incessantemente e piacevolmente giaci. Vedete, la memoria del credente diventa il talamo, il letto nuziale di incontro fra lo sposo e la sposa. Presentandoti tu stesso per lei, sia canicola meridiana, sia refrigerio del suo ardente amore, splendore di luce meridiana e ombroso riparo. E allora, quando un giorno, amando in questo modo, la sposa avrà accumulato per sé il merito di una grazia assai più degna, l'amante inizia anche ad essere amato, cioè a conoscere di essere amato. Da questo momento la sposa, tramite il senso di un amore illuminato, comincia a sperimentare in modo assai più ampio e dolce le amichevoli soavità dell'amore dello sposo che la ama. E avviene in lei ciò che l'Apostolo dice, la carità di Dio è stata effusa nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato, lettera ai Romani. Ormai infatti comincia a conoscere come lei prima era conosciuta, e nella misura in cui conosce ad amare come lei prima era amata. Prima infatti la conoscenza della divina sapienza era stata un dono dello sposo alla sposa. Prima l'amore è stato per gratuita infusione dello Spirito Santo. La conoscenza invece e l'amore della sposa per lo sposo sono un'unica cosa, poiché in tal caso l'amore stesso, di nuovo, è conoscenza. E quando questo per grazia sovrabbondante si compie, per un momento, per un tempo, nel cuore della sposa, è proprio ciò che in questa vita la sposa ha tanto ansiosamente cercato, l'amplesso meridiano dello sposo con la sposa, nella conoscenza della luce meridiana, nell'amore del meridiano fervore. Questo è ciò che compie nella sposa, come dice Guglielmo al paragrafo 69, l'arte dello Spirito Santo, l'arte dello Spirito Santo. Queste sono, ancora dice nello stesso paragrafo, le opere delle dita di Dio. E concludo con un passo di Guglielmo che fa inclusione con queste parole e che conclude il suo commento al cantico. E finalmente la carità viene effusa nei nostri cuori non tramite un nome che insegna, ma tramite lo Spirito Santo che ci viene dato. E nessun effetto ha la parola, da qualsiasi parte viene, laddove non opera la forza della grazia che previene. E a questa invocazione, a questa accoglienza, a questa custodia della grazia dello Spirito Santo, che è spirito d'amore, invita tutto il commento al cantico. E qui concludo.
Allora, le solite domande, e c'è lo stesso problema di questa mattina, nel senso che la relatrice non sarà alla discussione domani pomeriggio, quindi se avete delle domande fatele subito.
È stato comprensibile anzitutto, siete riusciti a seguire sì il discorso, perché ecco.
Domanda che mi era venuta leggendo il commento diverso, no? Di Bernardo al cantico. Il rapporto tra l'esperienza spirituale e il testo biblico.
E, in che senso?
In questo senso qui. In che maniera il testo biblico, per così dire, è la matrice ed è la norma un po' dell'esperienza spirituale, e in che senso invece a volte dà questa impressione, no? Che ci sia come un apparato, ci sia come un apparato di un certo tipo di esperienza spirituale che, per così dire, assorbe il testo biblico.
Certo.
E quindi la domanda un po' era questa anche per l'oggi, no? Che tipo di rapporto vi è tra queste due dimensioni?
Certo. È una domanda molto bella, che fortunatamente al tempo di Guglielmo, come dire, trova una profonda sintesi. I secoli dell'XI-XII secolo sono i secoli in cui ancora la conoscenza della scrittura, l'esperienza spirituale, la liturgia, la riflessione teologica, la vita comunitaria, sono profondamente legate l'une all'altro. Una certa separazione fra queste discipline avverrà in seguito. Guglielmo stesso, soprattutto nella sua Lettera d'Oro, affronta questo tema, ma anche qui lo abbiamo visto nel Cantico dei Cantici. Cioè, la parola di Dio contenuta nelle scritture è diversa dalla semplice parola umana, perché porta in sé una forza, che è la forza dello Spirito Santo. Ed è una forza per cui la parola di Dio diventa capace di operare ciò che dice, a differenza delle nostre parole umane. Per Per cui quando il Signore ci dice amate i vostri nemici, ecco, ci dà la forza, trasforma il nostro cuore, perché noi possiamo amare i nostri nemici. Quando dice toglierò da voi il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne, metterò dentro di voi le mie leggi, vi farò vivere secondo i miei statuti, ecco che la parola di Dio ha una potenza, una forza di creare un'esistenza umana diversa. E quindi l'esperienza spirituale, ancora per i padri di questi secoli, non è sganciata dalla lettura del testo biblico, anzi è profondamente legata. Nella lettera d'oro, Guglielmo di Saint-Thierry ancora dice parla della lettura della Lectio Divina e dice che ti immergerai nella lettura, nei suoi autori, nello sta scritto, fino ad assimilarli, fino a farli vivere dentro di te. E addirittura c'è un paragone che per i padri non è scandaloso, anche se forse all'orecchio di qualcuno può sembrare un po' eccessivo, ma loro ne erano profondamente convinti. Dice che quando il monaco, o noi possiamo dire il cristiano, nella sua cella, nella sua stanza, fa la Lectio Divina, si compiano gli stessi misteri che si compiono sull'altare quando si celebra l'Eucaristia. Ecco, Guglielmo ha questa profonda consapevolezza, questa profondità di questa grazia che è contenuta nella parola di Dio, contenuta nello sta scritto, che è capace di trasformare le vite dei credenti. E in questo senso allora la vita spirituale non è come a noi potrebbe sembrare secondo il nostro linguaggio, che mutua più a volte i concetti dalla filosofia greca che non dalla mentalità biblica. L'esperienza spirituale non vuol dire esperienza immateriale, sganciata dalla materia, ma vuol dire esperienza nello Spirito Santo, esperienza che lo Spirito Santo crea, provoca, plasma nelle nostre vite. E lo Spirito Santo è contenuto nelle scritture. Guglielmo dice sempre nella lettera d'oro, le scritture devono essere lette e interpretate mediante quello stesso spirito con cui sono state scritte. Ed ecco allora che nel leggere il testo